Si è tenuto in questi giorni una premiazione per un concorso per fotoreporter che è alla sua terza edizione Wars. Il fotoreporter è uno dei modi migliori per rappresentare una situazione e per raccontare realmente che cosa avviene nel mondo senza poter fornire dei fakes. Certo, bisognerebbe essere molto raffinati e molto sofisticati per riuscire a falsificare in modo che una fotografia possa rappresentare qualcosa di menzognero. In questi casi invece sono stati mostrati e saranno in mostra ancora, come ci spiegherà meglio Raffaele Crocco, che è uno dei curatori e ideatori della rassegna, saranno in mostra ancora a Trento e Rovereto. Giusto, Raffaele?
Sì, giusto, a Rovereto, al Museo della Guerra di Rovereto.
Vincitore che ha fatto il suo lavoro, l'ha svolto in Myanmar, fornendo delle foto davvero eccezionali, con delle luci molto particolari, ma anche i secondi arrivati, diciamo, o anche gli altri partecipanti hanno fornito degli splendidi lavori, che potrà appunto illustrarci meglio adesso Raffaele, e poi magari faremo ancora alcune domande su quali sono i presupposti da cui parte la rassegna Wars.
Fotografi che sono arrivati in finale sono davvero eccezionali. Devo dire che quest'anno, come gli altri anni, erano eccezionali tutti i lavori che sono stati inviati. Pensate che sono state mandate 150 progetti di fotoreportage da 120 fotografi diversi di tutto il mondo. Quindi un lavoro veramente immane per i giudici per scegliere i finalisti e poi il vincitore. Il vincitore è Siegfried, scusate, Modole, che è un italo-britannico, un ragazzo, un fotografo molto giovane che ha lavorato a lungo in Myanmar raccontando con le sue foto quello che davvero non viene raccontato sui nostri giornali, nei nostri mezzi di informazione. In Myanmar c'è una guerra spaventosa in corso, c'è una ribellione fortissima contro una giunta militare che non più tardi di 2 anni fa ha fatto un golpe e le foto raccontano davvero tutto il dramma di questa resistenza e riconquista del territorio da parte di chi non accetta la giunta militare. Anche gli altri due finalisti, che sono Federico Rios e Stefano Palacios, sono davvero autori di lavori molto duri, molto potenti. Rios ha fotografato chi cerca una via di migrazione, di speranza, di futuro, passando attraverso le montagne fra Colombia e Panama per arrivare poi, dopo un altro lungo cammino, al muro che divide il Messico dagli Stati Uniti. È un percorso difficilissimo che costa la vita a migliaia di persone ogni anno. Peraltro un percorso che viene fatto, viene scelto non solo da migranti sudamericani, ma anche da persone, da esseri umani che arrivano dall'Afghanistan, dall'Africa, che attraversano l'oceano pur di arrivare lì, pur di trovare una chance per arrivare negli Stati Uniti. È un racconto anche questo potentissimo sulla difficoltà immane, sulla fatica che queste persone e sui rischi che queste persone corrono, ma è anche un racconto potente sulla quanto sbagliamo noi europei, che ci crediamo sempre al centro di tutto, al centro del mondo, e in realtà non capiamo che i fenomeni migratori mondiali oggi riguardano soprattutto altre zone del mondo, con dei drammi incredibili. E Palacios invece racconta un dramma di cui abbiamo parlato certamente, ma che vedere nelle immagini, nelle istantanee, diventa spaventosamente grande, e cioè i fatti di Bucha, la cittadina dell'Ucraina, dove sono stati scoperti centinaia di corpi di persone uccise durante l'occupazione da parte dei russi. Palacios testimonia la scoperta dei cadaveri, la riesumazione e il dolore dei parenti che scoprono che i loro cari sono morti. Una guerra che è così vicina e che viene raccontata sempre in modo forse troppo, troppo concentrato sui grandi leader politici e molto meno sul dramma delle persone.
Sì, in particolare quest'ultimo riesce a rappresentare proprio la scompostezza della morte, mentre ci sono ancora i sopravvissuti, gli ancora vivi che passano accanto a questi cadaveri in modo veramente innaturale. È l'innaturalezza dello scatto fotografico della realtà che viene fuori lì.
Sì, è una composizione quasi artistica, come sono composizioni quasi artistiche tutte le foto. È la capacità del grande fotoreporter di segnare un istante e renderlo infinito, non dico immortale o eterno, ma infinito, proprio per la capacità di cogliere tutto, le emozioni, gli odori, le forme, le angosce, le paure, le esaltazioni, tutto quello che c'è viene colto in un istante. È sì. Davvero una grande forma d'arte.
Sì, a volte ci si chiede se il fotografo riesce a mantenere un distacco da quello che vede, molto spesso quello che vede è drammatico, però per esempio in Federico Rios a un certo punto si vede proprio lui che sostiene una bambina, quindi vive le stesse in quel momento, le stesse condizioni delle persone che sta in quel momento fotografando.
Guarda, io questo te lo dico anche per esperienza personale, appunto avendo vissuto periodi in quei luoghi e in quelle situazioni, e no, non si riesce mai a essere staccati. Se ci si stacca, in realtà si perde la propria umanità e la propria capacità di racconto. Il fotografo, l'inviato, chi vive quelle situazioni si distacca dopo, quando torna, diventa cinico, magari si crea delle corazze, delle forme di protezione per non continuare, uso questo termine, a soffrire, ma vi posso garantire che chi è in quelle zone, che lavora e che racconta queste cose, racconta di quei drammi entrando nei drammi e come dire, quei drammi entrano a far parte della sua vita, non c'è niente da fare.
Si vede anche nelle immagini che avete messo nell'articolo che c'è nell'Atlante delle Guerre, che credo collaboriate come Atlante delle Guerre alla composizione, all'organizzazione di Wars.
Wars nasce dall'Atlante delle Guerre.
Nasce dall'Atlante delle Guerre.
È un progetto dell'Atlante, cioè mio, io sono il direttore responsabile, sì. E il fondatore dell'Atlante e di Fabio Bucciarelli, che è uno dei grandi fotoreporter al mondo ed è il nostro, come dire, direttore della fotografia anche dell'Atlante. Le copertine dell'Atlante sono tutte immagini sue e anche molte delle immagini interne sono comunque scelte da lui. Wars nasce nel 2018 e proprio per dare spazio ai fotografi e ai fotoreporter che altrimenti faticano comunque a trovare e spazio per il loro lavoro, ma anche finanziamenti per andare avanti col loro lavoro. Il premio di Wars, che è in denaro, è destinato proprio a finanziare il loro futuro lavoro.
Che comunque non si direbbero embedded quando seguono ad esempio i Carreini in Myanmar, cioè rischiano la vita esattamente come questi miliziani.
Quindi... Assolutamente vero, sono proprio sempre a rischio perché comunque vengono identificati come nemici, ad esempio nel caso del Myanmar, dall'esercito birmano, e quindi se vengono catturati o si trovano in una zona di combattimenti non c'è nessuna differenza, nessuna protezione per loro, rischiano esattamente come chi combatte.
Molto spesso le guerre vengono ricordate per delle immagini che significative, insomma viene in mente appunto
in Vietnam
e non solo. Però queste foto servono anche in qualche maniera a far uscire dall'oblio certi conflitti, perché poi c'è una narrazione asimmetrica dei conflitti, quelli che più interessano, fra virgolette, vengono iperraccontati, molti altri invece rimangono lì e magari sono significative e purtroppo hanno anche un carico di vittime, a volte anche più importante per certi versi, più numeroso.
Ma certamente, è assolutamente così, basta pensare, allora pensiamo a un dato generale, in questo momento, almeno per come le contiamo noi dell'Atlante, ci sono 31 guerre in corso e 20 aree di crisi. Ecco, di queste 31 guerre in corso noi forse stiamo a parlare di 2-3, non di più. E ci sono delle guerre di cui avevamo parlato per anni, mettendole al centro della nostra attenzione, del nostro racconto, di cui non parliamo più, pensiamo alla Siria. In Siria sì. Si continua a combattere e a morire, eppure non si parla più di Siria. Nello Yemen si è combattuto fino a qualche mese fa, ora c'è una tregua che pare in qualche modo regga, ma che comunque non risparmia vite umane, perché nello Yemen la situazione umanitaria è disastrosa e dello Yemen non si parla. Di quello che sta succedendo in Africa, e vi garantisco che in Africa stanno succedendo cose che potrebbero davvero turbare, uso questo termine, gli equilibri mondiali, si parla pochissimo o in modo molto superficiale. Purtroppo le guerre sono legate o a una questione emotiva, o delle persone che conosco che sono nella guerra, o degli italiani che sono coinvolti, allora ne parlo, oppure perché c'è la puzza di cadavere talmente alta che non si può farne a meno, oppure perché ci sono degli interessi geopolitici molto precisi. La guerra tra Russia e Ucraina è raccontata in modo sistematico perché è una guerra che ci riguarda come interessi di sistema paese. Ma in realtà il problema è che non parliamo abbastanza di cos'è davvero la guerra e di chi sono i protagonisti delle guerre, cioè i civili, le persone persone normali, le persone che muoiono in guerra. 9 morti su 10 in guerra oggi sono persone che non hanno un fucile in mano. Di queste cose noi non raccontiamo e vediamo raramente le immagini.
Quella dell'Ucraina è proprio ipertrofica, ma per ragioni proprio puramente geopolitiche. Esatto. Però quando parlavi di emotività, di come in effetti la guerra del Vietnam ha avuto, con gli scatti famosissimi della bambina o del Vietcong ucciso in diretta in primo piano, ha avuto un modo, attraverso proprio quelle immagini, di risvegliare le coscienze, e però probabilmente ha anche dato un segno al potere, perché diventa pericoloso mostrare le immagini. Forse è anche per questo che non si riescono a vedere queste immagini che voi avete premiato, messo in rassegna e che adesso divulgate, perché sono, diciamo, in parte censurate dal fatto che c'è questa grossa messe di immagini che invece coprono tutte le altre, che potrebbero davvero dare fastidio, e proprio perché bisogna continuare a gestire le guerre senza che l'opinione pubblica veda che cosa significa.
Certamente, il periodo, il tempo dei giornalisti o dei fotoreporter freelance in guerra è finito subito dopo il Vietnam. Il Vietnam ha insegnato, come dicevi, al potere, e guardate la contraddizione che l'ha insegnato soprattutto al potere cosiddetto democratico, che l'informazione libera in guerra diventa pericolosa. Tu hai bisogno del consenso per fare una guerra, soprattutto in una democrazia. Se non hai più quel consenso e le immagini magari te lo distruggono, beh, diventa difficile farla. Quindi chi va in guerra oggi, chi va a raccontare la guerra, deve essere appunto in banded, deve essere in qualche modo accreditato dalle forze che vanno in guerra, in modo che possa raccontare solo quello che fa comodo. I freelance sono scomodi, vengono uccisi, il numero di giornalisti uccisi a partire dalla guerra della Jugoslavia degli anni 90 è stato lì il grande luogo di sperimentazione della morte dei giornalisti. Il numero di giornalisti uccisi è impressionante, soprattutto appunto dei giornalisti che cercano di muoversi in libertà per raccontare davvero cos'è la guerra. Questa è una cosa che non viene più accettata dai sistemi, e ripeto, non viene accettata soprattutto, ed è paradossale, dai sistemi democratici, che hanno assolutamente bisogno del consenso per fare la guerra.
Beh sì, a volte questi sistemi democratici, appunto per fare la guerra, cercano anche di ricostruire la realtà degli avvenimenti. Mi viene in mente, per esempio, quando in Jugoslavia la NATO bombardò un treno, e allora fecero vedere l'immagine del treno accelerato come a giustificare l'errore militare, ma quello fu invece un attacco premeditato, come è successo anche in tante occasioni, come per esempio per giustificare sempre Jugoslavia la questione del Kosovo, i profughi che c'erano fino a un certo punto, poi prima dell'attacco della NATO sono scomparsi, e così anche in Libia, quando appunto raccontarono dei morti uccisi da Gheddafi, di seppellendo appunto i cadaveri, o anche appunto in Iraq, Fallujah. Insomma, gli esempi sono parecchi, e sono proprio questi sistemi democratici, appunto, che fanno questo racconto completamente artefatto per dare in qualche maniera una giustificazione della loro guerra, mentre invece il racconto diverso, quello viene totalmente censurato e non trova assolutamente spazio. E questo mette un po' in discussione, diciamo così, proprio la natura di questi sistemi democratici.
Certo, bisogna ripensare e rifondare la cosa. Dobbiamo ritornare a pensare che l'informazione libera è la base essenziale di ogni democrazia, e ogni democrazia è la base essenziale della costruzione di sistemi di pace. Non c'è pace senza democrazia, non c'è democrazia senza informazione, conoscenza e libertà di scelta. Oggi viviamo in un periodo in cui sull'informazione una seria riflessione dobbiamo farla, però facciamo attenzione, dobbiamo farla come cittadini, perché come cittadini ci siamo disabituati a pensare che l'informazione va mantenuta, va sostenuta. Quei fotoreporter che sono andati in Myanmar o a documentare le rotte migratorie in Colombia o a Bucha devono pagare l'affitto, le bollette, devono mantenere i figli. se noi come cittadini non sosteniamo economicamente la buona informazione, non la facciamo vivere, ma pensiamo che l'informazione deve essere una cosa astratta e gratuita, beh, favoriamo in realtà i sistemi che possono permettersi di pagare l'informazione come vogliono loro. Questa è una cosa su cui dobbiamo lavorare con molta attenzione, proprio noi che facciamo informazione.
E quindi si può cominciare da questa mostra di Rovereto e si può vedere, mi dicevi prima, anche online.
Sì, si può vedere online entrando sul sito dell'Atlante della Guerra, che è un sito quotidiano che quotidianamente informa. Giusto per spiegare, l'Atlante della Guerra è un volume che esce ogni 14 mesi, uscirà nel febbraio del 2024, il prossimo, per aggiornare sulla situazione delle guerre e dei conflitti nel mondo, ma c'è anche un quotidiano online che lavora, che quindi tutti i giorni dà notizie. All'interno di questo quotidiano, www.atlanteguerre.it, si potrà entrare, c'è una finestra apposta, Atlante Photo Expo Wars 2023, e lì si potrà entrare e vedere questa mostra.